Newsline Sera.
Le 18.45, le informazioni della sera con la newsline di quest'oggi. Partiamo dalla polemica, la polemica politica intorno ai ritardi nella ristrutturazione della curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi di Firenze. È intervenuta la sindaca di Firenze, Sara Funario, che ha detto: l'ho detto in maniera molto chiara, lo ribadisco, la prima ad essere dispiaciuta sono io, perché l'auspicio di avere la curva utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale, per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi. Con i ritardi e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
Beh, diciamo che ovviamente andando a guardare come stavano andando i lavori e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po' il sospetto c'era. Ovviamente ad oggi il cronoprogramma prevede che al termine complessivo dei lavori rimane confermato quello che era stato detto in precedenza, per cui al 2029, con un fattore intermedio nel primo lotto per il quale la prima, l'ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io, perché l'auspicio di avere la curva utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale, per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi. Con i ritardi e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile. Io ribadisco nuovamente non solo l'attenzione a monitorare il cantiere giorno per giorno, ma ribadisco anche la disponibilità dell'amministrazione per fare in modo di festeggiare nel miglior modo possibile e fare in modo che il centenario della Fiorentina sia festeggiato in tutta la città. Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci.
Andiamo adesso a Careggi, restiamo a Firenze, parliamo dei concorsi truccati a Careggi al Meyer, non luogo a procedere per oltre la metà degli imputati, inchiesta che ha creato non poche tensioni anche in procura, dove sono scattate accuse di favoritismi per un professore poi scagionato dalle accuse stesse. Prossima udienza il 18 novembre, ma che sta accadendo ce lo racconta Sandra Salvato.
È l'effetto lungo dell'abrogazione nel 2024 del reato di abuso d'ufficio. Saltano 13 capi di imputazione nell'inchiesta sui presunti concorsi truccati che ha investito le aziende ospedaliere di Careggi e Meyer. È non luogo a procedere, così sentenzia il Tribunale di Firenze per gran parte degli imputati, nomi noti della sanità e del mondo accademico territoriali usciti ora dal perimetro giurisdizionale. Che rimane invece in auge per 8 professionisti con l'accusa di corruzione, oltre che per l'ex rettore Luigi Dei, l'ex prorettore Paolo Becchi, il professor Marco Carini, primario dell'urologia oncologica, e l'ex DG del Meyer, Alberto Zanobini. Su di loro pende l'imputazione di associazione per delinquere, finalizzata proprio a quel reato dove rilevava soprattutto il favoritismo affaristico, lo stesso su cui ha puntato il dito il PM Tommaso Coletta fin dall'inizio. Secondo il magistrato, il Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale di Careggi avrebbe bandito concorsi per vincitori predestinati. Nonostante lo sfrondamento, il fascicolo rimane dunque aperto sul tavolo della Procura, che sta facendo venire a galla un sistema di gestione preordinata della Respubblica, in totale dispregio, si scrive, della normativa di settore, dei principi di meritocrazia e di perseguimento delle finalità istituzionali.
Andiamo a Prato adesso, perché Patrizia Pompei è la nuova presidente del Tribunale di Prato. È la prima donna a ricoprire questo ruolo nel Palazzo di Giustizia pretese. Pompei aveva cominciato la sua carriera proprio in quel tribunale, che nel frattempo ha visto peggiorare le sue condizioni, diminuire gli organici. Proprio per questo la nuova presidente, che si è insediata ed ha giurato questa mattina, ha chiesto da subito risposte e aiuti. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Io ho preso le funzioni qui presso il Tribunale di Prato, quindi è comprensibile una certa emozione chiaramente nel tornare da presidente. Le problematiche e molte criticità sussistono ancora, ma parlavo già anche un po' con le forze dell'ordine, con i rappresentanti degli ordini professionali, avevo già avuto tante interlocuzioni con i colleghi ovviamente, e devo dire che l'importante sarà trasformare le eventuali criticità e trasformarle in potenzialità, perché a volte si vedono solo le criticità. Ma qui questo tribunale offre anche delle grandi potenzialità, già me ne sono accorta, perché offre dei colleghi giovani, un personale anche molto interessato, e quindi cerchiamo di far sì che si tratti di un'occasione per cercare di migliorare il servizio giustizia, che è un servizio di tutti i cittadini, lo dobbiamo ai cittadini, e richiediamo però proprio per questo anche attenzione dalle istituzioni, perché la giustizia solo con i magistrati non si fa, a parte anche che come magistrati abbiamo delle lacune nell'organico, ma abbiamo anche tante problematiche di lacune del personale. Ed è giusto che lo Stato si faccia carico di questa situazione e ci aiuti per risolvere questi problemi.
Intervista a Patrizia Pompei era appunto di Giorgio Bernardini. Torniamo a Firenze e parliamo del futuro del deposito di Autoline Toscana di Viale Cadorna, che al centro di un'interrogazione del consigliere di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio, Dimitri Palaggi, dopo il caso sollevato dai COBAS, dai sindacati di Autoline Toscana, su cui nelle scorse ore era intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, con una sorta di stop preventivo alla vendita. Si è temuto ad un certo punto che quel deposito di Autoline Toscana potesse diventare un nuovo luogo, un nuovo contenitore per il turismo, ma questa vendita è stata smentita anche dall'azienda. Oltre alla questione del deposito del Romito di Viale Cadorna a Firenze, il sindacato di base Ecobas sollevano dubbi anche sulla gestione economica e industriale dell'azienda di trasporto locale regionale. Sentiamo Luca Giordano di Ecobas.
Abbiamo constatato dalle nostre informazioni che lo stabilimento effettivamente era in vendita, avevamo trovato informazioni su internet con tanto di foto e dettagli dell'immobile in vendita, siamo venuti a conoscenza di chi era l'intermediario, tant'è che sappiamo anche il prezzo di vendita di quell'immobile, era di 14 milioni di euro. Una volta che è uscita fuori la questione, che si stava man mano divulgando, appena credo siano venuti a conoscenza anche loro, hanno prontamente fatto rimuovere dal portale lo stabilimento in vendita. A nostro avviso la gestione non è una gestione ottimale, insomma non riteniamo che siano fatte delle scelte di gestione economica industriale adeguate a un'azienda che gestisce tutto un territorio toscano. Abbiamo rilevato che dal 2022, subito dopo da quando loro hanno preso in mano questa azienda, il fatturato è cresciuto fino al 2024 di circa 66 milioni di euro, però abbiamo notato anche che ci sono state delle perdite molto ingenti sia nel 2023 che nel 2024 per un totale di 36 milioni di euro.
Velvet torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Secur Cave di Grassina Bombino per una notte di desert blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 lottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. Spazzerà via. Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night e se ci entrassi dentro, in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesia che Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20, dentro l'opera, Vivono con Michele Bertolino. Alle 21, concerto di Farida Amadou. Alle 22, la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23 Lucas De Clercq, The Telescopic Aulos of Atlas. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Controradio.
Le 18.55, andiamo nella piana fiorentina, la CGIL con le sue categorie lancia l'allarme, ammortizzatori in scadenza, urgono investimenti per tutelare occupazione e salari, preoccupano accessori, moda e automotive, IG divertenza sul lavoro nelle festività. Indirizzata positivamente invece la vicenda Contacta, criticità nella logistica per le cooperative cosiddette apri e chiudi, appello a togliere l'emendamento salva committenti nella filiera della moda. Anche per questo la CGIL naturalmente il 24 ottobre sarà a Roma alla manifestazione per cambiare la legge di stabilità, la legge di bilancio. Allora sentiamo su questo Elena Iazzi, che è la responsabile CGIL della Piana Fiorentina.
Assolutamente sì, siamo appunto a contestare purtroppo questa diciamo brutta abitudine che ha questo governo di non occuparsi del lavoro e soprattutto delle politiche di ripresa industriale. Noi siamo colpiti anche sulla piana dagli effetti della situazione internazionale, ma anche dalla mancanza di interventi a favore dei salari, del lavoro e anche della rappresentanza. Si continua a ignorare le richieste del sindacato che appunto chiedono di intervenire sul potere di acquisto dei salari e naturalmente di intervenire anche su quelle leggi che determinano un forte precariato fortemente ricattabile, perché noi gli effetti che abbiamo anche su questi territori derivano da questi due elementi, cioè la mancanza di interventi sui salari e la mancanza di interventi sulle leggi, anzi le leggi vengono depotenziati i controlli come quelli col decreto semplificazione, e noi ci troviamo in situazioni appunto purtroppo diffuse anche su questo territorio di quelle che vengono definite le società guscio, cooperative apri e chiudi, cioè sono appalti di appalti quindi subappalti dove il valore aggiunto è pochissimo e si cerca il profitto riducendo il salario ai lavoratori che vengono assunti anche in maniera irregolare con appunto poche ore, in realtà lavorano molto di più, poi alla fine non vengono pagati, queste società chiudono, falliscono e per poi riaprire sotto un altro nome e continuare questa, e su questo bisognerebbe intervenire in maniera forte perché succede anche su questo territorio.
A volte accade che anche aumenti di salario non si traducano in aumenti di potere acquisto?
Sì, c'è un doppio problema molto forte. Il primo è il rinnovo dei contratti nazionali. Non esiste una legge sulla rappresentanza che mette al bando i contratti pirata e sollecita le associazioni datoriali a prendersi la responsabilità di rinnovare i contratti nei tempi previsti. E l'altro problema è che questi contratti che vengono rinnovati, spesso alcuni noi non li firmiamo perché non recuperano il potere di acquisto che è stato eroso ormai da anni, viene eroso ormai da anni dall'inflazione. Quindi anche gli interventi di questa legge finanziaria, insomma quello, non sono sufficienti a recuperare il potere d'acquisto, quindi quello che viene venduto come una condizione di miglior favore non lo è.
Volevo sapere, queste condizioni che ci sono nelle aziende della Piana riguardano tutti i settori o c'è un settore in particolare che ne soffre di più o ce n'è uno che si salva da questa situazione?
Non ci sono settori che si salvano, i settori che si salvano sono quelli poco presenti. Chiaro che qui c'è poco turismo, c'è poca agricoltura, diciamo così, non c'è sì, qualcosa di alimentarista, e quelli qui non abbiamo particolari ricadute, diciamo così, elementi sporadici. In realtà gli altri settori non si salva nessuno, perché abbiamo la filiera della moda, abbiamo tutto il settore del lavoro terziario e la metalmeccanica legata appunto alla filiera della moda, e poi la logistica. La logistica sta subendo molto il calo dell'esportazione, il calo della produzione, perché sono tutti lavori in appalto e subappalto, lavori precari molto spesso, che appunto poi vengono mandati a casa in questa situazione.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Bologna per incidente, 5 km di coda in diminuzione tra Firenzuola e il Bivio 1 variante. Per traffico intenso sulla A1 in direzione Bologna, code tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, code a tratti tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Calenzano e Firenze Scandicci e in uscita a Firenze Scandicci. Sulla A11 code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Est e il Bivio per la 1. Code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Pistoia. Sulla Fipilì in direzione mare per lavori, 4 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato, 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Lastra Assigna. In direzione Firenze, code a tratti tra Lastra e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Di nuovo in onda alle 19:01 per parlare dell'appuntamento che si è svolto questa mattina nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio a Firenze in occasione dell'iniziativa Diario di un Viaggio. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha incontrato i ragazzi del liceo Da Vinci di Firenze. L'iniziativa è stata promossa da Fondamenta, ciclo di incontri dedicati alla Costituzione ideati e realizzati dal presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione. Abbiamo intervistato due studenti di ritorno da un viaggio in Sicilia sui luoghi simbolo della mafia e dell'antimafia.
Francesco Aulisi.
Chiara Bencini.
Classe?
Quinta B.
Anch'io quinta B.
Cosa vi restituisce questo progetto che indaga il concetto di legalità, no, all'interno delle nostre leggi in rapporto con fenomeni mafiosi e paramafiosi che purtroppo esistono nel nostro paese?
Durante l'esperienza ho capito quanto la mafia abbia penetrato le realtà non soltanto della Sicilia ma di molte regioni in Italia e di quanto influenzi proprio la realtà delle persone che ci vivono. Ad esempio abbiamo visto esempi di alcuni paesini che erano stati proprio monopolizzati dalla mafia, e questo mi ha fatto capire che non è soltanto un evento ogni tanto oppure un'uccisione ogni tanto, è proprio un modo di vivere che permea la società in certi modi, e questa è una delle cose. E oltretutto il modo in cui questo modo di vivere abbia negato la cultura e la bellezza apposta per evitare che le persone si rendano conto che c'è qualcos'altro.
Anch'io sono d'accordo e penso anche che questo influenza proprio anche nei paesini più piccoli sia rimasta e ci ci sia qualche traccia ancora oggi, appunto. Quando abbiamo visitato questi paesini vedevamo che, diciamo, proprio la presenza umana si sentiva che mancava ancora oggi, e che quando siamo andati noi sembrava quasi un evento, come se non succedesse mai, e quindi le persone si erano anche affacciate per vedere che c'eravamo, quello che stavamo facendo. Quindi sì, cioè, concordo con Francesco e penso che si risenta ancora oggi questa influenza, ma che comunque grazie anche a questi progetti, alla vicinanza, magari a queste persone, riescono a sentirsi parte più di una comunità, che si può anche distaccare appunto da questa influenza.
Ma voi pensate che il fenomeno mafioso sia relegato solo in quelle zone, o avvertite il pericolo che possa espandersi, che so, anche in Toscana, anche a Firenze?
Secondo me comunque si può espandere, poi ovviamente in quelle zone magari, come abbiamo detto, si vede ancora di più, cioè si viene proprio a vedersi uno spaccato, appunto. Però secondo me sì, si può espandere, non è relegato. Cioè.
Che abbia tentacoli, diciamo, da tutte le parti è noto, basti vedere la strage di Sergofili che c'è stata. Tuttavia, per motivi storici e per motivi pratici della politica italiana, Quelle regioni sono si portano ancora dietro il fenomeno della mafia in maniera molto più forte. Però sì, la mafia può espandersi, e già ora ha potere su molti più territori di quelli che comunemente si...
L'ultima cosa, se doveste sintetizzare in una parola l'emozione che vi ha lasciato questa esperienza.
Bellezza coperta, forse. Perché in casa Sicilia, noi abbiamo visto la Sicilia, è una terra meravigliosa, che la mafia tenta di sopprimere per poter imporre il proprio potere. Però in realtà, se la prendiamo per com'è, la Sicilia può essere ancora più bella di quello che già è, che nonostante i tentativi della mafia rimane una regione bellissima.
Forse libertà riscoperta, proprio perché c'è stata questa negazione della libertà, soprattutto ovviamente nei luoghi in cui che abbiamo visitato, riscoperta perché piano piano comunque anche attraverso i progetti o in generale si sta cercando di raggiungere di nuovo una libertà che però era stata negata fino ad oggi.
Parliamo adesso di alcol e giovani. L'alcol in Toscana preoccupa sempre di più, soprattutto per il consumo tra i giovani, in particolare tra le ragazze. L'allarme è stato lanciato dal Centro Alcologico Regionale Toscano e dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. Abbiamo intervistato uno speciale che trovate anche in video su controradio.it Guido Guidoni, psichiatra, psicoterapeuta con un'esperienza in materia quarantennale, Valentino Patussi, il coordinatore del Centro Alcologico Regionale, e Gabriele Bardazzi del SERD del Mugello. L'intervista integrale poi la trovate anche in video su controlleradio.it. Sentiamo un estratto.
Noi da tempo avevamo visto un aumento del bere nei giovani, e in particolare nella componente femminile, che diciamo praticamente ha eguagliato rispetto al passato i dati di consumo dei maschi. Quindi diciamo che quello che emerge adesso, in qualche modo, per chi studia il fenomeno da anni, era un dato che ci si aspettava e che è in linea con le tendenze precedenti. Senta. Il tema grande che io penso sarebbe utile porre, che questo aspetto, che naturalmente è uno aspetto inquietante, perché l'aumento dei consumi, soprattutto nei minorenni, ma appunto nel mondo giovanile in generale, si associa a un aumento degli stati di ebbrezza, come viene appunto sottolineato dai colleghi di Careggi, e quindi anche poi ai problemi derivanti dall'uso, e quindi soprattutto il problema degli infortuni, quindi non nei minorenni, ma appena c'è la disponibilità della patente, quindi quel problema degli incidenti, delle morti alcol correlate nei giovani. E quindi diciamo questo dato, che noi conosciamo ormai da più di 20 anni, ma che rispetto ai quali il mondo degli adulti ha difficoltà a fare i conti, che in Europa l'uso di alcol è la prima causa di morte nei giovani fra i 15 e i 29 anni. Un ragazzo di quest'età ogni 4 in Europa muore a causa dell'uso di alcol.
Le bevande alcoliche sono un prodotto commerciale con un forte ritorno in termini di PIL e in termini di guadagno, Quindi questo è un fenomeno antico, non è di oggi. Se pensiamo che nel 1900 hanno introdotto il limite dei 16 anni e così andiamo avanti. Poi chiaro che volta a volta i dati si mettono, li riportiamo e cerchiamo di richiamare un'attenzione che riguarda gli adulti. La commercializzazione, il rispetto della legge, c'è divieto di vendita ai minori di 18 anni, ma basta guardare quante sanzioni amministrative, multe chiamiamole, fatte nei confronti locali o di altre iniziative in questo senso, e ci si accorge subito che questa presa di assunzione di responsabilità da parte del mondo degli adulti non c'è, perché naturalmente cozza con il forte ritorno economico e il potere economico del sistema. Ecco.
Una sostanza che funge da apertura al mondo della dipendenza è l'alcol. Questo non vuol dire che tutte le persone che abusano in età giovanile poi diventeranno dipendenti, però di converso, diciamo così, se noi vogliamo rappresentare le dipendenze come un iceberg, la punta è quella, ma sotto c'è molto e soprattutto un inizio con l'alcol. L'altro aspetto mi collego con quello che diceva Valentino. Noi stiamo cercando, nell'unità funzionale complessa 2 di Firenze, di cercare di avere un aggancio precoce. Per questo abbiamo messo due specialisti come operatori di corridoio nell'ospedale del Mugello, e adesso ci stiamo accingendo con la collaborazione di Villa Lorenzi a fare un progetto analogo, però mediato, nel senso che non ci sono gli operatori ma c'è la disponibilità di Villa Lorenzi su uno sportello che agisce tutti i giorni. Questo perché? Perché poi il problema, voi l'avete già inquadrato, quindi rischio di ripetermi, è che poi alla fine però ai servizi di queste entità non arrivano. Quindi evidentemente noi servizi dobbiamo riciclarci in modo da essere più accoglienti e di andare incontro alla problematica, non di aspettare che le persone vengano. Però a questo riguardo sottolineerei un piccolo aspetto. Noi abbiamo questa esperienza nell'ospedale del Mugello di operatore di corridoio di 7 anni. Ecco, non voglio, come dire, levare le responsabilità dei servizi sanitari, della scuola o di altro, però il più grosso ostacolo, e qui mi allaccio a quello che diceva Valentino, è nella cultura. Cioè i genitori che noi incontriamo con ragazzi in etilismo acuto tendono a minimizzare, e di più hanno un comportamento di opposizione, come quasi se il fatto che noi offriamo una disponibilità non di un trattamento ma di fare una chiacchierata, di fare la possibilità di emergere delle riflessioni, sia quasi un'accusa nelle loro modalità educative. Ecco, io questo vorrei che questo messaggio passasse. Dobbiamo, se vogliamo che queste problematiche non solo siano segnalate ma siano anche affrontate, la scuola, i servizi sanitari ma anche la famiglia devono avere un atteggiamento più inclusivo, altrimenti si rischia di fare iniziative che poi però non portano i ragazzi ai servizi, e credo che questo eviterebbe poi successivamente anche l'evoluzione in una patologia più complessa.
Andiamo adesso a Prato. Prato saluta Frediano Farsetti, il simbolo della storia dell'arte delle aste. Farsetti è morto martedì a 91 anni, ha fatto la storia delle aste, aprì con il fratello a Prato una piccola galleria da cui iniziò la sua ascesa nel mondo del collezionismo. 70 anni di attività, oltre 100.000 le opere proposte. Prima che l'arte diventasse business, la storica dell'arte Caterina Gori, l'abbiamo sentita da Prato con Giorgio Bernardini, sentiamola.
Frediano Farsetti ha rappresentato per la città, diciamo, un'innovazione. È stato colui che negli anni 60 ha avuto il coraggio di portare degli artisti che parlavano di avanguardia, quando ancora nessuno, cioè, a vedere oltre quelle che erano magari delle tele tagliate, no? Colui che ha portato il primo taglio di fontana in città e che ha sconvolto l'intera cittadina, che però l'ha portata ad essere il primo luogo in cui veniva accolto e quindi che capita opere d'arte così difficili da una città che si sviluppava sul tessile. Sono riusciti proprio con l'energia della contemporaneità di un'industria come il tessile, che deve anticipare le mode annualmente, proprio su questa onda qua sono riusciti a portare il contemporaneo. Quindi anche se all'ombra di una città incredibile come Firenze, che di tutto deve al suo rinascimento e tutto quanto, però ne siamo diventati la costola contemporanea e anche l'apertura di un centro per Pecci, anche lo sviluppo, la nascita di un centro Pecci proprio in quegli anni, negli anni Ottanta, in realtà è tutto frutto della presenza in città di figure come Frediano Farsetti, Giuliano Gori e ancora Franco Farsetti e altri illustri che hanno contribuito a portare il contemporaneo.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Contro Radio.
È stata presentata questa mattina Santo Spirito a tavola, il pranzo di quartiere. Siamo naturalmente nel cuore dell'Oltrarno e questa mattina alla presentazione, oltre all'assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, c'era Mirko Ruffilli, il presidente del quartiere 1. Buongiorno, buonasera e bentrovato.
Buongiorno.
Buongiorno e tardi.
Buongiorno, ben trovati a voi. Grazie.
Allora, raccontiamo di che cosa si tratta, diamo veramente per iniziare tutti i riferimenti, dove, come, quando, eccetera.
Allora, sabato alle ore 13 in piazza Santo Spirito ci sarà questo pranzo, diciamo, popolare, da dire il primo, ci tengo a capire il primo perché si spera sia primo di una lunga serie, che è riuscito nella missione di mettere insieme i ristoratori, associazione di Rione, sia di piazza Santo Spirito che di via delle Caldaie, associazione sportiva di karate degli artigianelli organizza, abbiamo messo insieme ristoratori e associazioni e regaliamo, tra virgolette viene regalato questo pranzo ai cittadini residenti di Rione. Saranno circa 300 sedute, forse qualcosa di più, e niente, ecco, è un'iniziativa che vuole, come dire, riportare in piazza un evento che, come dire, faccia senso di comunità e che non contrapponga le attività commerciali che ci sono lì alla cittadinanza. Insomma, anzi, vorrebbe essere, come dire, l'inizio, no, di un percorso in cui si può stare tutti insieme e cercare di recuperare spazio pubblico e fare una cosa bella insieme, ecco.
In questo modo voi, più che riferirvi, come viene fatto spesso, ai bei tempi andati, alle tradizioni che c'erano e che non ci sono più, intendete scriverla da capo la tradizione, intendete farla insieme ai cittadini del Rione la tradizione. Si parte sabato, sì, e poi si prosegue.
Sì, sì, è una volontà. Allora, devo dire che come presidente del quartiere abbiamo iniziato questa idea di, come dire, valorizzare le comunità rionali, che dobbiamo tornare a sentire anche il senso di comunità, perché negli anni, poi devo dire la verità, la città si è trasformata, lo sappiamo, lo vediamo, e il senso di comunità un po', soprattutto nel centro storico, è andato un po' scemando. Abbiamo fatto qualche settimana fa in San Paolino la cena di quartiere, è stata una cosa che ha avuto un grande successo, ed è l'idea che da diversi mesi lavoriamo anche su Santo Spirito, ma non ci vogliamo fermare così, ecco. Io credo che sia veramente una modalità nuova ma antica, cioè ritrovarsi in piazza, stare insieme intorno a mangiare, è una roba, insomma, che non è che certo si inventa noi. Però su Santo Spirito devo dire che erano veramente tantissimi anni che non riuscivamo a trovare una quadra bella larga così, e quindi siamo felici. Io voglio ricordare, c'è l'associazione Rondinella del Torrino, c'è l'Oltrano Promuove, ci sono 15 locali e ristoranti della piazza e di via delle Caldaie. Insomma, diciamo che c'è un senso di appartenenza e di comunità, e quindi è da replicare non soltanto in Santo Spirito, devo dire la verità, ma è da replicare. Io vorrei replicarlo in tutto il quartiere 1, perché penso sia importante oggi sentirsi parte di qualcosa, ecco.
No, ma infatti, perché Renzo Piano parlava di ricucire le periferie, noi a Firenze dobbiamo ricucire il centro, diciamo, e il fatto che ci sia un'iniziativa per farlo, per ricucire le persone, la comunità, le relazioni, vuol dire che il tessuto c'è, che forse qualche tempo fa è stato anche un po' più problematico, che magari c'era il ristoratore che preferiva farsi i fatti suoi, quell'altro che era lì di passaggio per starci un paio d'anni e basta, per cui non aveva neanche voglia, diciamo, di ficcarsi, sì, in una situazione del genere. Qui, se state cucendo, vuol dire che il tessuto c'è.
Sì, sono d'accordo, il tessuto c'è. Devo dire che va trovata la volontà anche, no? Cioè, è stato impegnativo per tutti, perché comunque tenere insieme, devo dire la verità, 15 ristoratori, le associazioni, cioè non è banale, però ecco, con l'impegno e la volontà di tutti, devo dire che c'è stata veramente tanta volontà da parte di ristoratori per regalare questo evento, si può fare, insomma, ecco, io ci credo in questa strada, e la voglio percorrere con l'amministrazione insieme agli Jacovicini, con l'assessore abbiamo condiviso questo, che è, credo sia la strada migliore in questo momento per cercare di ricucire, come dicevi giustamente te, il tessuto che esiste e che va trovato soltanto in modo di rimetterlo insieme, perché c'è materiale, diciamo, sì, umano, sì, sì, buono in centro storico, c'è, e quindi ecco, va trovato delle occasioni per rimetterlo insieme, e credo che non ci sia occasione migliore che comunque stare intorno anche a cose semplici, senza andare a cercare chissà che cosa, e a volte veramente basta, io lo vedo in San Lorenzo quando facciamo, da ormai fanno da anni la cocomerata, no? Famoso il 10 di agosto, è un evento che è banale perché una cocomerata non è niente di, no?
È chiaro, è chiaro.
Però in realtà lì si ritrovano migliaia di persone tutte insieme, cittadini, commercianti, turisti, devo dire la verità, di tutto, ed è bello, è un momento di festa bellissimo. E allora penso che insomma ritrovarsi in piazza tutti insieme sia, e Santo Spirito a maggior ragione, che è un luogo, no, di idea, di senso, di comunità, storia, diciamo, penso sia molto importante e bello.
È una specie di esperimento sociale urbano quello di riportare i residenti e i lavoratori del quartiere a stare seduti insieme, a guardarsi in faccia, a guardarsi non in cagnesco, a guardarsi non in maniera competitiva, concorrenziale, tu sicuramente stai qui perché ci guadagni, io invece ci perdo, no, si scoprono delle cose poi parlando, mettendosi a sedere, nella semplicità che raccontavi, insomma, questo può essere un modo interessante da cui costruire anche molto altro, no? Noi raccontiamo sempre l'overtourism e il cubo nero e le cose eccetera, questo c'è, però probabilmente c'è uno spirito di una città che forse quest'anima non l'ha del tutto persa.
No, non l'ha del tutto persa, ripeto, cioè, credo vada veramente ricercata, c'è, va ricercata e va dato però l'occasione di farlo, cioè nel senso che quando abbiamo parlato con i primi commercianti, devo dire che nasce quest'idea quando venne fatto l'evento di Gucci in Santo Spirito.
Sì.
No? In quel momento
c'eravamo,
lì,
c'eravamo, come no?
Infatti. In quel momento lì io mi confrontavo con tanti residenti, cittadini, commercianti, ristoratori, cioè era un momento, no, un po' particolare dove c'era chi era contro, chi era a favore, insomma. In quel frangente lì però è venuta fuori l'idea e la voglia, la necessità di fare anche qualcosa, no, che andasse oltre, diciamo, il mero commercio, tra virgolette, sia per chi l'aveva vissuto come mero commercio l'evento Gucci della piazza, sia chi lo vive magari tutti i giorni con la ristorazione, e chi invece magari dice no, ma a me mi piace avere una piazza viva piena di eventi e piena, insomma, però ecco, quell'idea di dire sono tante idee, tante persone, tante vite, perché non troviamo un momento in cui si mettono tutti insieme e ci si dà una mano tutti, ecco, da lì è nata questa voglia. E quindi sì, è un po' un esperimento sicuramente, che però devo dire in altre zone funziona, per esempio come dicevo prima San Lorenzo. San Lorenzo, la storica festa di San Lorenzo, è organizzata da associazioni del territorio, il mercato centrale, il consorzio del mercato, i negozianti intorno, che si mettono tutti insieme per un fine comune, che è lì la festa del 10. Ecco, di qua vuole essere quello di dire oh, ci siamo, siamo tutti, come dire, partecipi della vita del rione e lo vogliamo dimostrare. Ecco, io devo ringraziare i ristoratori che hanno creduto in quest'idea, l'hanno sposata, ed è grazie a loro che la facciamo, perché sono loro che doneranno con il proprio lavoro le proprie materie prime in pranzo a tutti coloro che saranno seduti
in
piazza.
Non è una cosa da poco, soprattutto,
no,
di questi tempi.
No, secondo me no, sono d'accordo.
Grazie davvero per averci raccontato di questo pranzo di quartiere Santo Spirito a tavola sabato 25 ottobre, 300 persone a sedere per tornare a fare comunità. Il presidente del quartiere 1, grazie davvero, buona serata.
Grazie a
lei.
Voi, grazie mille, grazie.
Ci salutiamo, mancano 3 minuti alle 19:30, arriva il giornale radio di Popolare Network.